Il nuovo patto di stabilità e crescita. Ecco cosa ci aspetta una volta rientrati dal deficit eccessivo. Di Giulia Secchi. Parte seconda. Modifiche introdotte dal nuovo patto di stabilità e crescita 2024. Il patto di stabilità e crescita, istituito nel 1997, ha subito nel tempo diverse modifiche per adattarsi alle mutevoli condizioni economiche e alle nuove sfide. L'ultima revisione è entrata in vigore il 30 aprile 2024, al termine di un lungo processo avviato nel novembre 2022, quando la Commissione europea propose una riforma volta ad adeguare il PSC al contesto economico post-pandemico. Il regolamento sulla procedura per disavanzi eccessivi ha subito solo modifiche minori. Le norme sul disavanzo rimangono le stesse, anche se le sanzioni sono state inasprite. La decisione sull'esistenza o rischio futuro di un disavanzo eccessivo resta comunque una scelta politica del Consiglio, ma con un maggiore automatismo e minore discrezionalità rispetto a prima. La modifica più significativa ha riguardato il braccio preventivo. Il nuovo regolamento UE 2024-1263 ha abrogato il regolamento precedente numero 1466-97 e le successive modifiche. Vale la pena ricordare che le regole del braccio preventivo non si applicano agli stati soggetti alla procedura per disavanzi eccessivi fino alla prevista chiusura della stessa. Nell'ambito del braccio preventivo, ogni stato membro deve presentare un piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine, PSB, della durata di 4 o 5 anni. Il piano è unico e sostituisce sia i programmi nazionali di riforma, PNR, che i programmi nazionali di stabilità, PNS. Quest'ultimo indica la strategia di bilancio per raggiungere l'OMT. Il PSB definisce il percorso di aggiustamento fiscale, cioè l'andamento previsto della spesa netta e le riforme strutturali e gli investimenti pubblici prioritari dello Stato membro. Il percorso di aggiustamento di bilancio è definito sulla base della traiettoria di riferimento, che è basata sull'analisi di sostenibilità del debito, DSA, ed è comunicata dalla Commissione europea ai paesi che non rispettino i parametri di Maastricht. Lo Stato membro può richiedere una proroga del periodo di aggiustamento fino a un massimo di 3 anni, portando la durata totale della traiettoria di riferimento a 7 anni. Questa richiesta di proroga, che consentirebbe la riduzione della correzione annua, è consentita in ragione di un idoneo programma di investimenti e riforme. Ad esempio, per questo primo ciclo di sorveglianza, può far riferimento al PNRR. La regola del deficit e la regola della spesa. Nel contesto della riforma del 2024 si assiste a un cambiamento significativo nell'approccio alla governance economica europea. Il focus si sposta dal saldo strutturale annuale, che costituiva in precedenza il fulcro del PSC e della regola dell'OMT, al controllo della spesa netta lungo un percorso pluriennale. Risulterebbe quindi superato il criterio dell'OMT. Il vantaggio sta nel fatto che la spesa primaria assuma ora la valenza di grandezza specifica, direttamente osservabile e controllabile dal governo. La traiettoria di riferimento comunicata dalla Commissione punta a ridurre il disavanzo pubblico al di sotto del 3% del PIL durante il periodo di aggiustamento, da 4 a 7 anni, e a mantenerlo a tale livello nel medio termine. A tal fine si prevede il raggiungimento di un margine di resilienza in termini strutturali dell'1,5% del PIL. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il miglioramento annuo del saldo primario strutturale deve essere dello 0,4% del PIL, riducibile allo 0,25% nel caso di una proroga del periodo di aggiustamento fino a 7 anni. La regola del debito. Il nuovo patto ha rimosso l'obbligo di riduzione del debito fino al 60% del PIL in 20 anni, considerato troppo stringente. Ad esempio, l'Italia, con un debito che supera i 2.900 miliardi di euro nel 2024, dovrebbe ridurlo ogni anno di 60-80 miliardi di euro, ipotizzando una crescita del PIL praticamente nulla o vicino all'1%. Ma ciò risulterebbe praticamente impossibile, dato che da 30 anni l'Italia adotta politiche fiscali restrittive, costretta a fare avanzi primari per un ammontare medio di 32 miliardi all'anno, per cercare di contenere il deficit al di sotto del 3%, a causa di un costo del debito medio annuo di 80 miliardi, considerando lo stesso arco temporale. Il nuovo PSC prevede che i paesi con un debito superiore al target debbano seguire un piano di spesa netta che conduca il rapporto debito-PIL al di sotto del valore target, Oppure, qualora questo traguardo non fosse raggiungibile nel tempo stabilito, che può variare da 4 a 7 anni, si dovrà dimostrare che il rapporto debito-PIL sia stato avviato su una traiettoria di costante diminuzione che porterà negli anni il debito al di sotto del valore di riferimento. La traiettoria di riferimento richiede una riduzione media annua del rapporto debito-PIL di 1 punto percentuale del PIL per i paesi con un debito superiore al 90%, 0,5 punti percentuali del PIL per i paesi con un debito tra il 60 e il 90%. Dunque, il rapporto debito pubblico-PIL si sta riducendo in maniera sufficiente e si sta avvicinando al valore di riferimento con un ritmo adeguato se lo Stato membro interessato rispetti il proprio percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Altrimenti, se il Paese già rispetta il requisito, il rapporto debito-PIL dovrà mantenersi a un livello prudentemente inferiore al 60% nel medio termine. L'apertura della procedura per deficit eccessivi. Qualora il deficit di un Paese superi il 3% del PIL, la procedura verrebbe aperta e il Consiglio dell'Unione Europea imporrebbe una correzione del deficit strutturale di almeno lo 0,5% del PIL all'anno, fino a quando il disavanzo non rientri sotto il valore di riferimento. Questa regola è sostanzialmente rimasta invariata rispetto alla vecchia versione del patto ed è stata voluta fortemente dai paesi frugali. La nuova riforma non introduce sanzioni specifiche per scostamenti ingiustificati dal percorso di spesa. L'unica misura resta l'apertura della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Tale procedura viene avviata anche quando il debito pubblico di uno Stato membro superi il 60% del PIL e il saldo di bilancio nominale non risulti prossimo al pareggio, ovvero con un deficit superiore allo 0,5% del PIL, e se vi sia una deviazione significativa nel controllo della spesa superiore allo 0,3% del PIL annuo o cumulativamente superiore allo 0,6% negli anni, cioè se il Paese non rispetti il proprio percorso di spesa netta. Nel valutare la situazione di un Paese, la Commissione deve tenere conto di vari fattori, oltre ai meri parametri numerici, tra cui se lo Stato membro stia rispettando il proprio percorso della spesa netta. Tuttavia, prima della riforma del 2024, la normativa europea era più complessa e la Commissione europea godeva di una maggiore margine di discrezionalità nella valutazione dei singoli casi, risultando ancora meno vincolata ai parametri numerici del debito e del deficit. La flessibilità della Commissione non sarebbe potuta essere completamente superata in quanto prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Non sarebbe quindi possibile automatizzare completamente l'avvio della PDE senza prima modificare il Trattato. Perché è stato modificato il Patto di stabilità e crescita? Il patto è stato modificato per diverse ragioni: adattarsi alle crescenti disparità economiche tra gli Stati membri dell'Unione Europea e affrontare le gravi conseguenze della pandemia di Covid-19, che ha provocato un aumento significativo del debito pubblico e privato. In passato, la complessità del PSC ha permesso agli Stati membri di focalizzarsi sugli indicatori più convenienti in determinati momenti, spesso a scapito di una gestione sana e coerente delle finanze pubbliche. Di conseguenza, il rispetto delle regole è stato limitato al punto che molti paesi non hanno mai raggiunto l'OMT. La riforma riconosce inoltre l'importanza della crescita economica e degli investimenti pubblici, consentendo deviazioni dai percorsi di aggiustamento in caso di riforme strutturali o investimenti significativi, una possibilità precedentemente molto limitata a causa delle stringenti regole sulla spesa. Il nuovo quadro di governance economica introduce maggiore flessibilità, consentendo agli Stati membri di definire percorsi di aggiustamento di bilancio più personalizzati e adeguati alle loro condizioni economiche specifiche. In passato l'OMT era personalizzabile ma entro margini molto ristretti. Ora il nuovo patto prevede che la Commissione europea valuti la sostenibilità del debito di ciascun Paese e definisca percorsi di spesa primaria netta su misura. Ciò dovrebbe permettere ai governi di evitare misure procicliche dettate da regole rigide e uniformi e di adottare politiche di bilancio più efficaci e sostenibili. La Commissione europea ha riconosciuto come il precedente modello di governance economica, basato sul saldo strutturale annuale, ostacolasse l'adozione di politiche di bilancio anticicliche, favorendo invece politiche procicliche. Sebbene il saldo strutturale fosse concepito per isolare gli effetti temporanei del ciclo economico, stime imprecise del PIL potenziale e pressioni delle regole di bilancio hanno spinto i governi a intraprendere politiche restrittive durante le recessioni, aggravando le crisi economiche. Secondo il vecchio patto, i paesi che non avessero raggiunto l'OMT avrebbero dovuto limitare la crescita della spesa pubblica e migliorare il saldo strutturale anche durante le recessioni, quando queste misure risultavano controproducenti. La necessità di ridurre il debito anche nelle fasi di contrazione economica ha portato a un eccesso di austerità, impedendo manovre espansive, come è avvenuto durante la crisi del 2011. Nel 2020 la sospensione del patto tramite la clausola GEC ha tuttavia evitato simili restrizioni, ma ha anche permesso all'Italia di adottare misure scellerate come il superbonus. Nelle fasi di crescita economica, gli Stati non hanno inoltre ricostituito adeguate riserve di bilancio, allentando la prudenza fiscale e aumentando l'indebitamento, riducendo la loro capacità di fronteggiare futuri shock economici. Il saldo strutturale primario ci permette di valutare le scelte politiche dei governi a prescindere dalla componente ciclica, cioè dell'andamento dell'economia, delle misure una tantum e della spesa per interessi, cioè il costo del debito pubblico. In merito alla variazione del deficit strutturale primario, un valore positivo indica una politica fiscale restrittiva, un valore negativo indica una politica fiscale espansiva. Per quanto riguarda l'Italia, si nota che nella maggior parte dei casi la politica fiscale è stata prociclica, mentre sarebbe preferibile che fosse anticiclica. In altre parole, si dovrebbe aumentare la spesa pubblica quando l'output gap sia negativo per sostenere la ripresa economica e ridurla quando sia positivo, onde prevenire il surriscaldamento dell'economia. Il problema non è nemmeno solo italiano. Se consideriamo tutti i Paesi membri, ci si accorge che da quando il Patto di stabilità e crescita è entrato in vigore nel 1997, le politiche di bilancio degli Stati membri siano state conformi in poco più della metà dei casi, con differenze nette e persistenti tra i Paesi. La conformità numerica alle regole del patto di stabilità e crescita, cioè l'aderenza delle metriche di bilancio rispetto alle soglie definite dal PSC, è stata spesso non verificata. Nel complesso, il tasso di conformità tra il 1998 e il 2021 è stato leggermente superiore al 50%. Tuttavia, il punteggio complessivo di conformità nasconde significative differenze tra i vari paesi. Una maggiore conformità è stata riscontrata principalmente nei paesi del nord, quali Svezia, Danimarca, Estonia, Finlandia e Irlanda, mentre una minore conformità si è osservata nei paesi con un rapporto debito-PIL più elevato, tra cui Portogallo, Grecia, Italia e Francia. Si evince inoltre come il rispetto della regola del deficit e della regola del debito sia stato più elevato, ma mostra un chiaro andamento prociclico, dunque i bilanci pubblici e quindi i rapporti debito-PIL siano migliorati automaticamente durante le fasi di crescita e siano peggiorati durante le fasi di recessione. Perciò i paesi hanno spesso approfittato dei periodi di espansione economica per aumentare la spesa o ridurre le tasse invece di costituire riserve di bilancio. Ciò ha reso più difficile il rispetto delle regole durante le fasi di recessione. La regola del saldo strutturale e la regola della spesa erano state concepite proprio al fine di contrastare questa tendenza prociclica. Tuttavia, il loro tasso di conformità è stato inferiore rispetto a quello delle altre due regole, soprattutto prima delle crisi del 2008 e del 2020. Ciò suggerisce che i paesi hanno avuto difficoltà a implementare politiche di bilancio sufficientemente prudenti durante le fasi di crescita economica, anche dopo le varie modifiche del PSC. Nonostante spesso le regole di governance europee non siano state rispettate dai Paesi membri, per cui frequentemente è stata avviata la procedura per deficit eccessivi, non sono mai state applicate sanzioni finanziarie. Ci si è sempre fermati alle raccomandazioni. Conclusioni. In passato, la complessità del PSC e la discrezionalità nella sua applicazione hanno determinato un'adesione limitata alle regole da parte degli Stati membri, molti dei quali non hanno mai raggiunto l'OMT né rispettato la regola che imponeva una riduzione annua del rapporto debito-PIL pari a un ventesimo. Le politiche di bilancio hanno spesso assunto un andamento prociclico. I governi hanno approfittato dei periodi di espansione economica per aumentare la spesa o ridurre le tasse, invece di costituire riserve di bilancio, un comportamento che ha reso più difficile il rispetto delle regole durante le fasi di recessione. Per questo motivo, la nuova versione del PSC mira a bilanciare una maggiore flessibilità per gli Stati membri nella definizione dei loro piani strutturali, attraverso una maggiore rigidità nell'applicazione delle regole, su insistenza dei paesi frugali, quali Germania e Paesi Bassi. Infine, la riforma del 2024 ha spostato il focus dal saldo strutturale annuale al controllo della spesa netta lungo un percorso pluriennale, con l'obiettivo di promuovere politiche di bilancio più realistiche e attente alla crescita economica, sperando che questo migliori la sostenibilità del debito.